Buonasera a tutte e a tutti. Qualcuno mi ha chiesto o ha chiesto alla Fondazione di conoscere il programma dei miei incontri all'università. Io purtroppo non ho più di questi avvisi e ne sono stato a mia volta avvisato di prepararne delle copie. Gli incontri cominceranno mercoledì prossimo alle ore 15, ci si trova in piazza Isolo sotto il monumento di Zamboni, perché si andrà al Museo Africano. Al termine della visita ci si sposterà in San Giovanni in Valle per analizzare i sarcofagi paleocristiani in cripta. Giovedì 19 invece ci si trova in università, nell'aula 1-4 del Polo Zanotto, alle 11.45, e inizierà la serie di seminari sul Messico, e quindi proietterò dei filmati sul Templo Mayor, sull'area del Templo Mayor, e sui reperti esposti nel Museo del Templo Mayor, discutendo insieme sulla valenza religiosa e culturale dell'area del Templo Mayor, che è quella che è occupata oggi dalla cattedrale metropolitana di Città del Messico e del Palazzo Presidenziale, quindi c'è una continuità secolare. Mercoledì 25 o 26 maggio, alle ore 14, invece, sempre in aula 1-4, ci sarà la proiezione e la discussione di tutti i reperti storici, artistici e archeologici esposti nel Museo Nazionale di Antropologia di Città del Messico. E giovedì 26, se non erro, alle 11.45 presenterò sotto forma di filmato dei documenti e degli scatti fotografici delle missioni della California, della Bassa e della Alta California. La Bassa California è Messico, l'Alta California è Stati Uniti, evangelizzate e colonizzate dai gesuiti nella bassa e dai francescani nell'alta, e qui si aprirà un altro discorso. Questi sono dei seminari conclusivi del mio corso di storia delle religioni che ho aperto a tutti, per cui chi fosse interessato adesso sa cosa c'è. Poi io mi premurerò eventualmente di far avere qualche dépliant. Questa sera noi continuiamo la serie dei nostri incontri che, come ormai è invalso da qualche anno, ci intrattengono le serate del mercoledì del mese di maggio. Il tema che caratterizza questi incontri è quello dell'apporto che le religioni hanno dato, e a qualcuno sembrerà strano questo stretto rapporto, dell'apporto che le religioni hanno dato alla conquista della libertà. Perché piaccia o non piaccia, per noi occidentali la conquista della libertà è arrivata anche, per non dire soprattutto, attraverso delle valenze di carattere spirituale e filosofico, nonché religioso, veicolate dalla tradizione ebraico-cristiana e dalla tradizione umanistica greco-latina, che hanno lentamente nel corso dei secoli contribuito a laicizzare la tradizione del cristianesimo da posizioni più o meno larvatamente o più o meno conclamatamente fondamentaliste, ossia da quelle posizioni che purtroppo ancora oggi abbiamo sotto gli occhi per qualche religione monoteistica mondiale. Quindi parlare di conquista, promozione della libertà all'interno delle religioni abbiamo iniziato la volta scorsa soffermandoci sulla creazione dei miti e sulla funzionalità dei riti tra l'ortodossia e l'ortoprassi, che caratterizzano e distinguono il delinearsi e il definirsi di due tipologie fondamentali di religioni, le religioni etniche e le religioni fondate. E questo è l'argomento su cui ci intratterremo questa sera. Le religioni cosiddette etniche rappresentano la pluralità dell'esperienza religiosa dei modelli culturali e di civiltà dell'uomo. Chi di voi è stato in India si è imbattuto, ha incontrato l'induismo vedico-brahmanico, l'induismo che è celebrato in una maniera ancora intensamente partecipata sul Gange, nella città di Benares, la Varanasi, nei templi di Khajuraho, nelle centinaia di templi sparsi per l'India, e nella ritualità, nella danza, nella musica, nella letteratura, nella filosofia, nella spiritualità dell'India. Accanto alla tradizione vedico-brahmanica, che è una tradizione di religiosità etnica, noi abbiamo il buddismo, il giainismo, che però rientrano nella tipologia delle religioni fondate, di cui ci occuperemo dopo. Per noi italiani l'antichità romana o l'antichità gallo-celtica delle nostre terre del nord Italia, il Veneto, la Lombardia, il Piemonte, pensiamo alla Francia con cui siamo sempre stati molto legati, è un tipo di religiosità etnica. I romani, a loro volta, avevano una religione di tipo etnico, come i coloni che hanno colonizzato la Magna Grecia, il sud dell'Italia, venendo dalla Grecia. E gli antichi greci avevano una religione etnica, come i fenici, come gli egiziani, come gli assiri e i babilonesi, come gli stessi ebrei. Perché gli ebrei passassero da una concezione etnica profondamente nazionalista a una concezione di religione fondata e universalistica, dovettero passare secoli, ci dovettero essere degli interventi importanti di personaggi che non sempre morirono di morte naturale sul loro giaciglio. Ecco, allora, per religione etnica si intende quel tipo di religioni che nascono, crescono, si sviluppano, entrano in crisi, decadono e si esauriscono sulla parabola di una civiltà. Dov'è la religione degli egiziani? Se chiedete a un egiziano di oggi che è musulmano di sintonizzarsi sulla religiosità che vede all'apice Iside o Amon-Ra, saprà poco o nulla se non ha avuto una formazione di tipo storico all'occidentale. È un mondo che è per lui sparito, è una religiosità etnica esaurita. Quando andiamo a Roma e saliamo la lunga, ripida scalinata del Campidoglio, avendo la nostra sinistra la chiesa dell'Araceli e poi il palazzo, no, del ufficiale della municipalità romana, noi andiamo sull'arce capitolina che ospitava, dove oggi ci sono i palazzi michelangeleschi e la sede del ufficiale del municipio di Roma, che dà sul foro, lì c'era il tempio alla Triade Capitolina, era il tempio ufficiale di Roma repubblicana e di Roma imperiale. La tradizione vuole che a dare significato alla cultura, alla società, alla politica e alla religiosità romana sia stato il secondo dei re, Numa Pompilio. Romolo fonda e Numa dà la fondazione non di tipo urbanistico, territoriale e locale, ma dalla fondazione culturale, fondandola sugli dèi, che rappresentano proprio il fondamento, i piloni di cemento armato, per fare un paragone che è più vicino a noi, su cui si edificherà lo Stato romano. Pensate ad Atene, pensate ai greci. Un altro tipo di religiosità etnica. È una dea che dà nome a una città, che raggruppa un insieme di tribù che abitavano un territorio ampio, per cui gli ateniesi che si identificavano nella dea che dava il nome alla loro polis, alla loro città-stato, potevano abitare a 10, 20, 30, 40 chilometri dalla rocca su cui era edificato il tempio della dea, sull'acropolis, sulla città alta. Atena è la dea di un etnos che si identifica con l'Attica, tutta la penisola su cui si innesta Atene, ancora oggi. Chi di voi è stato ad Atene più o meno recentemente è atterrato nel nuovo aeroporto che era già pronto nel 2001-2002, prima delle Olimpiadi. L'hanno preparato in vista delle Olimpiadi del 2004, ma per arrivare dall'aeroporto ad Atene oggi ci si impiega parecchio in metropolitano e in taxi. Perché? Perché è vicinissimo a Maratona, e Maratona è quasi di fronte all'Eubea, cioè nella parte più orientale della penisola dell'Attica, rispetto alla sede al centro della città. Ma chi abitava a Eleusi, chi abitava al Sunio, chi abitava a Maratona, chi abitava in altri villaggi, era comunque ateniese e si identificava nella dea dell'etnos, della tribù, dell'insieme delle tribù attiche, e andava a venerare la dea sull'Acropoli, nel tempio della grande dea vergine, nel Partenone. Ecco la religiosità e la religione etnica. È una religione di appartenenza. Si nasce ateniesi e si è automaticamente devoti ad Atena. Si nasce romani, attenzione, figli di entrambi i genitori cittadini. E quindi si venera la Triade Capitolina. Si venera Romolo, il fondatore della città, sotto la forma di Quirino. E la sua residenza era su quel colle dove oggi c'è ancora la sede del potere politico del nostro Stato, prima abitato dai papi, che erano i capi dello Stato che c'era anteriormente, poi dei reali, e fondata la Repubblica del Presidente della Repubblica, il Quirinale, mentre sul Viminale c'è il Ministero degli Interni, e sull'Esquilino c'è il Tempio di Santa Maria Maggiore, e sull'Aventino c'era il Tempio di Diana, che non c'è più, ma c'è Piazza del Tempio di Diana. E sul Campidoglio c'è la sede del governo della città, di Roma. Vedete che continuità secolare, plurimillenaria, di tipo etnico, noi possiamo esibire davanti al mondo con orgoglio, con consapevolezza. Peccato gli italiani che non hanno questa consapevolezza, che la ignorano, che non la conoscono, ma guai a dire che sono ignoranti perché si offendono. Quanto più si è ignorante, quanto più ci si offende di fronte alla parola ignorante. Cosa volete? È il destino dell'ignoranza. Io non ho paura di nessuno, ma mi fanno paura gli ignoranti. Non è una battuta mia. È di Vilfredo Pareto. Qualcuno di voi lo conoscerà. Ebbene, queste religioni sono, l'ho appena detto, di appartenenza. Cicerone, difendendolo, ripetevo oggi ai ragazzi a lezione, difendendo Flacco in una delle sue arringhe, nella Pro Flacco appunto, esce con questa battuta: sua cuique civitate religio, nostra nobis. Ogni città, ogni modello costituzionale ha la sua religione, noi abbiamo la nostra. Con questa famosa battuta si intende, si esprime la tipologia della religione etnica, che è una religione di appartenenza. Se non si è romani, civis romanus sum, optimo iure possibilmente, non di mediator iure, di pieno diritto, io sono automaticamente seguace del culto, dei riti, degli dei della città di Roma. Chi abitava a Verona, una volta che Verona venne fondata dai romani e assimilata alla città, a chi godeva della cittadinanza dello Stato romano, nel caso di Verona, dell'impero, una città doveva far parte di una tribù di Roma. Ad esempio, io sono milanese, Milano e parte del milanese era stato aggregato, gonfiando per così dire il territorio a dismisura, alla tribù Ufentina, che era una delle antiche tribù di Roma. Per essere cittadini romani bisognava che gli abitanti di una città fondata da Roma, anche lontano migliaia di chilometri da Roma, venissero aggregati idealmente come territorio in una delle tribù di Roma, incorporandole giuridicamente, il che vuol dire culturalmente, il che vuol dire religiosamente, alla città, alle suddivisioni etniche, tribali della città. Allora, acquisita la cittadinanza romana, vedete, Roma fa sempre riferimento, la civitas romana, anche la città lontana migliaia di chilometri da Roma garantiva ai suoi abitanti, in quanto cittadini romani aggregati alla civitas romana, la cittadinanza. E civitas, il termine latino, più che urbs, urbs indica di più la tipologia architettonica, urbanistica. Civitas, l'aggregato, la consociazione giuridicamente fondata e quindi religiosamente garantita, la civitas romana. Civitas civitatis, che in italiano arriva la città, la cittadinanza. Ecco una religione di appartenenza. Si nasceva, si cresceva romani, figli di cittadini romani, e si celebravano le feste di Roma. Alle date classiche. Le calende, le idi, le none, i Saturnalia, eccetera, le feste. E tutto era garantito per legge e i riti. La parola ritus indica l'ordine, l'ordine sociale, l'ordine politico, ve lo dicevo la volta scorsa, è il termine che deriva dal sanscrito rta, che significa ordine cosmico. E quindi la ritualità non fa che garantire e sancire l'ordine sociale in piena sintonia con l'ordine cosmico. E l'ordine cosmico è l'ordine religioso per eccellenza, che a sua volta garantisce l'ordine sociale. Tutti voi, almeno chi di voi ha studiato il latino, si ricorderà che Stato in latino si dice res publica. Oggi ricordavo ai ragazzi a lezione che res publica e res sacra sono sinonimi. La res sacra, quindi la religione in atto, è lo Stato fondato e garantito religiosamente ma anche giuridicamente. E qui bisogna sottolineare appunto la valenza di appartenenza della religione. E il termine religio è un termine latino. E Cicerone dice che religio viene da relegere, cioè raccogliere, fare dei più una unità. Sul dollaro, che io mi sono fotocopiato ormai da anni, che ogni tanto esibisco anche agli studenti, ma sul dollaro, il classico da un pezzo, no? Sul dollaro, non sul recto, ma sul verso, sul retro, abbiamo due frasi latine e una data in latino, e sul sigillo di Stato degli Stati Uniti, nel cartiglio che sta nel becco dell'aquila, che è il sigillo di Stato, The Seal of the United States, si legge sotto, c'è una frase latina, E pluribus unum, dai molti uno. È una frase che arriva dal diritto romano e che ha un valore non solo politico e giuridico, ma oserei dire religioso, e non solo religioso, ma altamente mistico. Ma non è la sede di sottolineare questa valenza, ma è certamente giuridico e religioso. È il significato della religio, del termine religio in latino. Religio è fare della pluralità una unità. È chiaro? Quando arriveranno i cristiani, interpreteranno invece religio come da religare, legare strettamente. Ma questa è la spiegazione che dà Lattanzio, è stato il precettore dei figli di Costantino, Firmiano Lattanzio, Cecilio Firmiano Lattanzio, IV secolo della nostra era. Noi dobbiamo fidarci di Cicerone più che di Lattanzio. Se consultate l'Ernoux Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine, voi trovate l'etimologia che gli ho dato io riferita a Cicerone. Religio da releggere, non religio da religare, come dice Lattanzio. Quindi è una tensione di fusione della diversità nella unità che è garantita dall'istituzione statale e controllata dallo iuris, dal diritto. Ai miei studenti consiglio, ma pochi lo fanno, perché gli studenti amano molto la legge del minimo mezzo, che recita: con un minimo sforzo il massimo rendimento, e puntano al 30 o alla somma dei crediti, vero Sor Carmen? Alla somma dei crediti. Allora io dico a chi non bada solo ai crediti o ai 30, di andare a leggersi due volumetti o due volumi di un grande glottologo francese, Émile Benveniste, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee. Lo ricordo anche a loro, a loro signori e a loro signore. Bisogna avere un po' di pazienza, è un libro da leggere d'estate, perché è un libro interessantissimo, ma abbastanza impegnativo. Vi dà l'etimologia dei termini di pressoché tutte le istituzioni della tradizione indoeuropea, che partendo dall'India, attraversando l'Afghanistan e l'Iran, la Mesopotamia, la Grecia e il Mediterraneo orientale, entra a Roma e si diffonde in Europa. Quella che è la prospettiva fondata dalla grande linguistica comparata che parte dall'Ottocento, la Indo-Germanische o Indo-Europäische Sprachwissenschaft, la linguistica comparata indoeuropea. È frutto di questa ricerca, questo volume straordinario di Émile Benveniste, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee. Non è un dizionario, non è un vocabolario come dice il titolo, ma è al tempo stesso un sondaggio straordinario di migliaia di anni che, partendo dall'India, a livello linguistico, terminologico, sancisce il fondarsi delle istituzioni indoeuropee. Ebbene, torniamo a Numa Pompilio. Numa Pompilio è colui che, come dicevo prima, ha dato una sistemazione, per così dire, alla religione, alla cultura, al diritto romano. Ormai lasciata la politica attiva e ritiratosi in esilio dopo il ritorno dei Medici a Firenze, Niccolò Machiavelli si mette a leggere, a meditare e a scrivere su Tito Livio. Legge i libri Ab urbe condita, la storia di Roma repubblicana, e mentre legge, commenta, sottolinea e prende appunti, c'è già in gestazione il principe. Il principe non poté essere scritto e non può essere capito senza i discorsi sulla prima decca di Tito Livio. Sentite cosa scrive Machiavelli nel primo libro dei discorsi, il quale, Numa Pompilio, trovando un popolo ferocissimo e volendolo ridurre nelle obbedienze civili con arti della pace, si volse alla religione come cosa al tutto necessaria a volere mantenere una civiltà, e la costituì in modo che per più secoli non fu mai tanto timore di Dio quanto in quella repubblica, il che facilitò qualunque impresa che il Senato o quelli grandi uomini romani disegnassero fare. E continua. E come la... Attenzione a questa parte, questo sviluppo di ragionamento. E come la osservanza del culto divino è cagione della grandezza delle repubbliche, così il dispregio di quello è cagione della rovina di esse, perché dove manca il timore di Dio conviene o che quel regno rovini o che sia sostenuto dal timore di un principe che sopperisca a difetti della religione. È l'aver saputo leggere da filosofo della storia e da raffinato filosofo della politica il testo della storia romana repubblicana di Tito Livio, il nostro padovano Tito Livio. E sono i frutti dell'umanesimo e del Rinascimento. Passata l'età barocca a Napoli, ma sempre in questa sintonizzazione umanistica, un altro grande filosofo, da una cattedra non di filosofia ma di retorica, scriverà invece queste parole. Osserviamo tutte le nazioni così barbare come umane custodire questi tre umani costumi, che tutti hanno qualche religione, contraggono matrimoni solenni, tutte seppelliscono i loro morti. Sentite già l'antifona che dopo 100 anni e più di queste parole, il foscolo stenderà nei sepolcri. Dal dì che nozze, tribunali ed are, diero alle umane belve esser pietose di se stesse ed altrui. Questi versi del foscolo dei sepolcri presuppongono queste righe di Giambattista Vico, della Scienza Nuova. E continua il Vico. Che da queste tre cose, cioè religione, matrimoni e culto dei morti, che da queste tre cose cominciò a potute l'umanità e perciò si debbano santissimamente custodire da tutte, perché il mondo non si infierisca e si rinselvi di nuovo, perché tutte le nazioni credono in una divinità provvedente, onde quattro e non più si hanno potuto trovarse religioni primarie, ebrei, cristiani, gentili, maomettani. E qui il Vico, vedete, va oltre il Machiavelli. Il Machiavelli è ancora attento a una religione di tipo etnico antica come quella di Roma. Il Vico, che vive nell'Europa settecentesca ed illuministica, Napoli era molto, per questioni di ordine dinastico, diplomatico e militare, era molto in sintonia con l'Europa illuministica. Il Vico è già aperto a un discorso che trasferisce la riflessione dalle religioni etniche alle religioni fondate, perché parla dell'ebraismo, del cristianesimo e dell'islamismo, accanto alle religioni dei culti antichi. La religione unicamente è efficace a farci virtuosamente operare, e la pietà incominciò dalla religione, che propriamente è timore della divinità. E ancora il Vico, sono citazioni che ho preso lungo la Scienza Nuova. Dalle religioni, sostiene ancora il Vico, nacquero l'arti dell'umanità. Lo dicevo questo pomeriggio parlando con un collega, l'eccellenza umana è il veicolo che permette all'uomo di mettersi in diretto contatto con il divino, che rappresenta il superamento dell'eccellenza stessa, cioè l'assoluto. Per cui si arriva anche all'offerta della vita. E dal punto di vista storico, il sacrificio umano precede il sacrificio animale. E poi il sacrificio spirituale sostituirà il sacrificio animale. E dicevo proprio a un collega, il quale mi confessava che non ci avevo pensato a sufficienza, quanto fosse importante quel brano che tutti conosciamo del libro di Genesi, dove Dio chiede ad Abramo di sacrificargli il figlio primogenito, e quando sta per sacrificarlo lo blocca e gli dicevo: questo è un testo importantissimo che testimonia il passaggio dal sacrificio umano al sacrificio animale. Infatti l'angelo, cioè Dio, indica in un rovetto il capro da sacrificare al posto di Isacco. Non solo, quando i greci stanno per partire, guidati da Agamennone, verso Troia, viene richiesto ad Agamennone di sacrificare la figlia, e quando sta per sacrificarla, una cerbiatta viene sacrificata al posto di Ifigenia. Quindi sia una religione etnica come quella greca, sia un'altra religione etnica come quella ebraica arcaica, ci dimostrano quanto l'umanità abbia lentamente proceduto, ma con dei guadagni formidabili a livello culturale e di civiltà, nel passare dal sacrificio umano al sacrificio animale. E poi lo stesso sacrificio umano, scusate, animale, verrà superato dal sacrificio spirituale. Lo accennavo la volta scorsa. Lontani da Gerusalemme, gli ebrei della diaspora non avevano il tempio, non c'erano i sacerdoti, non c'erano gli altari, non c'era ragione per compiere sacrifici animali che si compivano al tempio di Gerusalemme quotidianamente. E quindi cosa restava loro? Restava loro la Torah, la lettura, la meditazione, la preghiera partendo dalla Torah, cioè dalla Bibbia. Per cui grazie alla diaspora gli ebrei hanno cominciato a guadagnare la valenza spirituale del loro stesso culto, pur essendo essi stessi dentro una tipologia religiosa di tipo etnico, sostanzialmente arcaica. Il cristianesimo ha ridotto ancora di più, attraverso delle semplici mediazioni simboliche, il rapporto dell'uomo con la divinità. L'acqua, il gesto, la parola, l'olio, il pane e il vino. Ovviamente iscritti dentro una gestualità, una cerimonialità, una ritualità che li compone a determinare l'azione rituale del rapporto con la divinità, su cui non sto a soffermarmi. Ecco, vorrei però che sia chiaro a questo punto il significato di religione etnica e la valenza di appartenenza a un modello culturale di civiltà proprio di una religione etnica. Le religioni fondate. Le religioni fondate sono invece quelle religioni che si definiscono, si delineano grazie al genio storico e mistico di un fondatore, e sono aperte a un annuncio universalistico di valore escatologico e soprattutto di valore soteriologico. E qui, grazie. E qui devo fare riferimento ai grandi monoteismi, partendo dal più antico, che è il masdeismo, cioè la riforma che Zarathustra ha operato sulla religione politeistica iranica antica. Quindi il primato della luce, primato del buon pensiero, di Aura Mazda, su Ahriman, che alla fine verrà superato, sconfitto da Aura Mazda stesso. L'altra forma di monoteismo, guadagnata faticosamente, è quella ebraica. Grazie alla tradizione, poi gli ebrei l'hanno sistemata retrodatandola parecchio, a Mosè, di fatto è il movimento profetico che, ritornando sulla tradizione mosaica, guadagna il monoteismo. Come sarà la tradizione farisea che preparerà il cristianesimo tutto quel materiale che a sua volta il cristianesimo erediterà o scipperà, riformulandolo in una prospettiva che non sarà più ovviamente quella della tradizione ebraica, ma sarà quella della tradizione cristiana, perché riconoscerà nel personaggio storico Gesù di Nazareth l'unto di Dio, cioè il Messia. In greco Cristo, Cristo non vuol dire altro che Messia. Ecco, e dall'ebraismo e dal cristianesimo, soprattutto quello minoritario ereticale, sommati alle tradizioni etniche arabe, Muhammad, il profeta Maometto, fonderà altra forma di monoteismo, cioè la religione della pace nella sottomissione a Dio, perché Islam, il radicale SLM, voi sapete che le lingue semitiche sono sostanzialmente consonantiche, non ci sono le vocali, ma se al radicale consonantico SLM aggiungo le vocali e produco la parola Islam, significa sottomissione. Se aggiungo le vocali e dico Salam, il termine significa pace. È lo shalom ebraico, è il saluto cristiano, che prima è in greco, Irene Pasi, la pace sia a tutti, latino, Pax Omnibus, Pax Vobis o Vobiscum, la pace sia con voi, in italiano. Vedete? Ecco l'altra forma di monoteismo. Quindi Mosè, come fondatore dell'ebraismo, Gesù di Nazareth, che diventa per i credenti il Cristo della fede, e il Nabi per eccellenza, Muhammad al-Nabi, Maometto il profeta. E ce n'è un'altra di religione monoteistica, che è una correzione dell'islamismo operata da un musulmano persiano che è il Baha'u'llah, che fonderà la fede Ba'i. Anche qui in città c'è una comunità di Ba'i. Se volete conoscerli dovete, c'era una delle conferenze dell'anno scorso anno, una mia allieva che è Ba'i. E ricordo che tramite lei avevo invitato l'allora presidente della comunità Ba'i veronese, l'architetto Youssefian, che aveva negozio di tappeti molto raffinati in piazza Erbe, guardando la piazza verso Palazzo Maffei, che sta in fondo sulla sinistra. C'era questo, poi ha chiuso, ma l'architetto, dove? In via Ste, grazie, ecco, mi si sta dicendo. Allora, chi di voi vuol conoscere direttamente la fede Ba'i, presente anche in città in un gruppo limitato, vada in via Stella, chieda del negozio di tappeti persiani dell'architetto Youssefian, il nome è di ascendenza armena mi pare, ma è irannico, e può fare una chiacchierata, può ricevere un invito a partecipare a uno dei loro incontri. Io ho avuto qualche lamentela, perché invitandoli in università loro sono venuti a fare testimonianza, non dico a far proselitismo, ma a fare testimonianza. Invece io volevo che mi facessero una lezione di storia del baismo, ed è difficile. Sono incapaci di fare questo discorso sia i teologi cattolici che forse qualche rabbino e anche qualche teologo riformato, cristiano riformato, hanno il vizio di teologizzare, cioè di partire da un a priori di fede. Ma se io parlo a tutti e voglio che il mio discorso sia accolto da tutti, non devo fare un discorso religioso, devo fare un discorso storico sulla religione. Io gli ho detto Gesù di Nazareth, non gli ho detto Gesù Cristo, perché dire Gesù Cristo è fare una professione di fede. E lo storico non deve fare professione di fede alcuna, anche se credi in una religione. Se è vero storico può permettersi il lusso di essere più che religioso, se è un vero storico. E sono i fatti, è la metodologia che applica, è l'approccio scientifico, comparatistico, che giustifica il suo essere storico. Ma io metto sullo stesso piano, Maometto, Gesù, il Buddha o chi volete. Perché tutte le religioni sono vere, nella misura in cui sono credute e vissute. E dopo 50 anni dalla Dignitatis Humanae del Vaticano II, sarebbe assurdo che nel nostro paese una persona colta non sappia ancora fare questa distinzione, e purtroppo non lo si sa fare ancora dopo 50 anni. Chiedo perdono perché io non so stare tranquillo, io mi devo, no. Io, le cose che vi dico le dico anche con questo tono perché ci credo, e purtroppo c'è tanta gente che con la scusa di credere in una sola religione vuole imporre la visione del mondo e dell'uomo di questa religione a tutti i cittadini italiani. Ma che storie sono? Bisogna rispettare il credente, il non credente e, come dicono i radicali, il diversamente credente e l'ateo. Questo è un approccio da persona colta e da leale e onesto democratico. Diversamente si bara, e dato che la maggioranza della gente è ignorante, abbocca. E quanti boccaloni ci sono per le cose religiose e per le cose politiche in questo paese?
Non ho ancora bevuto l'acqua.
Grazie. È chiaro? Allora vedete che rispetto alla religione etnica, che è una religione di appartenenza, in altre parole, si è obbligati tutti ad andare a fare il sacrificio al Tempio Capitolino. Nella misura in cui si è romani e cittadini romani, si deve andare, guai chi non va. Qualche mio studente mi ha confessato che capita che, da quando, l'ho detto anche qui in questa sede, da quando frequenta l'università, spesso e volentieri non va più a messa la domenica. E se vive in campagna, in provincia, qualche amica della mamma gli chiede: ma perché tuo figlio non va più a messa la domenica? Da quando va in università non va più a messa. Se la mamma di questo studente fosse una donna colta, e spesso non lo è, gli risponderebbe: perché il cristianesimo cattolico non è una religione di appartenenza, ma è frutto di una libera scelta di fede. Questa è la risposta che dovrebbe dargli. Purtroppo non è colto a sufficienza per dare questa risposta. E gli dà la risposta conformistica. Come è capitato quella famiglia di amici miei, mi pare di averla detto anche ancora in questa sede, non so se l'anno scorso o due anni fa, una famiglia di amici ebrei rischiavano di essere deportati. La famiglia si era trasferita in provincia di Milano, la casa in Viale Zara, l'appartamento era rimasto libero, e dà a questa famiglia di ebrei in uso l'appartamento. Vengono trasferiti in punta di piedi di notte, ci vivono, qualcuno si premura di andare di notte sempre in punta di piedi a rifornirli del necessario, non arriva un'ispezione, un controllo degli appartamenti, arrivano a quella porta è chiusa, e qualcuno dice a chi indaga da parte della polizia e non solo, che gli abitanti sono trasferiti in provincia. Ma ovviamente queste persone ospiti vengono a saperlo subito e di notte in punta di piedi li trasferiscono nella villa in provincia di Milano, dove la famiglia si era sfollata, come si diceva. Alla domenica gli italiani cattolici vanno a messa, gli ebrei ospiti trasferiti dall'appartamento di Viale Zara nella villa in provincia non vanno a messa. Le prime domeniche nessuno si accorge. Dopo un po' la gente del posto viene a conoscenza che c'è qualcuno in casa. Ma perché i vostri ospiti non vanno a messa la domenica? Ma perché non ti interessi degli affari tuoi? È il caso di rispondere. Hanno dovuto darsi da fare per farli sparire da lì. Il conformismo, il cristianesimo vissuto come religione di appartenenza, come religione civile, e qui anticipo un tema che affronteremo settimana prossima. Anche il cristianesimo è caduto in quello che potrebbe essere, dal punto di vista culturale e dell'esercizio politico della libertà, culturale e politico della libertà, il conformismo, il modello di appartenenza. È chiaro? Perché faccio questo discorso? Perché le religioni fondate dovrebbero essere non religioni di appartenenza, quindi di una necessità conformistica, ma religioni di scelta, frutto di libertà. Qualcuno si meraviglia e dice: ma come mai tira in ballo la parola libertà? Come può dirsi libero un credente? Nel caso nostro, in Italia, il 90% è cristiano cattolico romano. Poi ci sono le minoranze di ebrei, di riformati cristiani. Adesso sono arrivati con le migrazioni i musulmani, qualche buddista, qualche induista. Perché? Perché uno che crescendo si rende conto e accetta il battesimo che gli è stato conferito da bambino, hai un altro tema che andrebbe messo in discussione, il cosiddetto pedobattesimo. Si rende conto e accetta criticamente la fede e continua la pratica religiosa, continua ad andare a messa la domenica e le altre feste comandate, a vivere la sacramentalità della ritualità misterica cristiana, a praticare i digiuni, a rispettare i tempi forti dell'Avvento e della Quaresima, a celebrare le grandi feste come il Natale e la Pasqua, come la Pentecoste che arriverà settimana domenica prossima, eccetera. Tutto questo è frutto di libertà, con la differenza che il laico e il non credente mette continuamente in discussione la libertà e si mette continuamente in discussione. Il credente gioca la libertà una volta per tutte e non ci torna più. Il che non vuol dire che getta il cervello all'ammasso. Significa che opera una scelta consapevole di libertà fidandosi di e giocando come ha giocato Pascal, quando ha parlato di sfida, per così dire, di scommessa. Se chi mi promette il massimo me lo fa godere, ho acquistato il massimo. Se non c'è niente, io, se non altro, avrò garantito la mia esistenzialità storica in una moralità più che specchiata. L'ho sintetizzato in una battuta, il discorso di Pascal. Quindi i monoteismi dovrebbero essere delle religioni di uso il condizionale, perché purtroppo anche le religioni fondate sono cadute nel difetto di diventare religioni di appartenenza e religioni civili. Chi è riuscito ancora a tenere sotto controllo l'esercizio della libertà e quindi a fare di una religione fondata esperienza anche di libertà, seppure giocata una volta per tutte, sono in un certo senso l'ebraismo, il cristianesimo nelle sue confessioni, ma non ancora l'islamismo. E abbiamo sotto gli occhi la prova. Perché se sapessero distinguere la libertà dalla fede, non succederebbero le cose che succedono. Come anche certe posizioni fondamentaliste o integraliste degli ebrei di Israele. È mai possibile che dopo 70 anni non hanno ancora risolto un problema? Perché entrambi si palleggiano la stessa visione dell'uomo e del mondo fondata su un Dio unico, che è di tipo fondamentalista, ebrei e musulmani. Purtroppo si aggiungono anche i cristiani, quelli che io amo chiamare i talebani cristiani, e nel mondo cattolico ce n'è, e in questa città anche, senza bisogno di andare a Santa Toscana la domenica alla messa di Pio V, di San Pio V. Basta andare alla Gran Guardia quando ci sono certi raduni, con modo. Poi ci sono quelli raffinati della buona borghesia e quelli della plebe, del popolo, targati cattolico-romani. Non faccio nomi perché siete troppo intelligenti, vi offenderei a farvi i nomi. Altro che spiritualità, interesse, parte, partito, politica. È la religione di appartenenza. Il gruppo, la comunità, muoversi tutti insieme. Vi ricordate, io l'ho imparato dopo, ma non mi sono mai iscritto né ho mai partecipato alla vita dell'Azione Cattolica. Ma l'Azione Cattolica aveva un inno, non so se se lo ricorda Elisa. Santo Padre che da Roma ci sei meta, luce e guida, E a un certo punto diceva: ad un cenno alla tua voce, un esercito all'altar. È mai possibile? E noi ci meravigliamo di quello che succede nell'Iraq e in Iran? Negli anni 30, durante il fascismo, i cattolici italiani dell'Azione Cattolica cantavano questo canto, e che è andato avanti fino alla mia infanzia, anni 50, anni 60. Bianco padre che da Roma, ad un cenno alla tua voce, un esercito all'altar. Ci sarebbe di che vergognarsi. Purtroppo questa è storia e va registrata, e io onestamente la registro e verrò ripetuta due volte nel caso che qualcuno non l'abbia capito. Se lo ricorda? E come me lo ricordo? E fare di una religione di libertà, altro che la libertà dei figli di Dio, una religione di appartenenza. Perché tua figlia non va a messa la domenica? Perché i vostri ospiti non vanno a messa? È il conformismo bieco che vige ancora in questo paese. E anzi, vi inviterei, l'ho detto anche alle suore Campostrini, che sono delle persone colte, sono delle rare religiose che ho incontrato che esercitano l'intelligenza insieme alla fede. Suor Carmen è stata, tra l'altro, anch'essa mia allieva, e può dirlo che quello che dico qui lo dico anche a lezione, con lo stesso tono, non mi metto la maschera, non vado a recitare il teatro secondo la sede dove mi trovo. Omnia mecum porto è il caso che io ripeta come l'antico filosofo. Ebbene, volevo proprio sottolineare il fatto che se si smarrisce questa dimensione di scelta, quindi di esercizio di libertà e anche di intelligenza, si cade nel conformismo di una religione e di una religiosità di appartenenza, che diventa puro conformismo, interesse, quando non scade a magismo e a strumentalità pratica. E parlo a persone adulte che hanno un'esperienza ricca di vita. Molti di voi siete genitori, siete, qualcuno è nonno, e quindi avete un vissuto molto ricco che sostanzia e approfondisce ulteriormente le mie battute e le mie parole, che possono essere anche riduttive e teoriche. Ecco, questo era quello che fondamentalmente volevo dire. Voglio fare un'aggiunta prima di concludere. Riferendoci al cristianesimo, soprattutto alla confessione cattolico-romana, che è la più diffusa nel nostro paese, in prospettiva ormai di studio, quindi di dottrina della fede, voi sapete che nella Chiesa Cattolica a Roma c'è una congregazione vaticana che sovrintende allo studio, alla conservazione, alla promozione, all'interpretazione della dottrina della fede, quella che un tempo si chiamava il Sant'Uffizio. Oggi si chiama Congregazione della Dottrina della Fede. Il cardinale prefetto della Congregazione della Dottrina della Fede è una persona che è in stretto rapporto col Papa, perché tiene sotto controllo l'ermeneutica, cioè l'interpretazione della dottrina al fine della messa in atto della dottrina stessa nelle realtà sociali, istituzionali, politiche del cristianesimo cattolico mondiale. Ebbene, la tradizione teologica, cioè degli studi della dottrina della fede, la teologia non è che la promozione, la confezione e lo studio della dottrina della fede, cioè una disciplina che è l'arricchimento, la lievitazione del messaggio contenuto nel Vangelo e nella Bibbia. Allora, Ciascuno di voi capirà, quando adesso uso due parole tecniche, chi ha studiato questi problemi in chiave teologica lo saprà meglio di me. Ma nell'esperienza religiosa cristiana, e cattolico-romana in particolare, bisogna distinguere la fides qua creditur dalla fides que creditur. A cosa serve il latino? Ecco, serve anche a fare questi ragionamenti, a fare queste riflessioni che utilizzano la lingua latina, la filosofia aristotelico-tomista e tutto il discorso culturale che ne segue. Quando uno crede, professa una fede, mette in movimento un assenso, gioca la propria libertà attraverso la propria volontà e prende la decisione di aderire, di accettare una parola, anche se non la capisce totalmente dal punto di vista logico, razionale, diremmo scientifico, ma se ne appropria e se la consostanzia, per così dire. Per cui la fede è quell'assenso grazie al quale si crede, nel caso cristiano, in Gesù Cristo, figlio di Dio, nella Trinità, eccetera, eccetera. In tutte le verità poi legate, no, alla dottrina formulata su questa fede. È chiaro? La fede come assenso. Ma non c'è soltanto una fede come assenso, perché questa è la fides qua creditur. La fides que creditur è tutto quello che si produce di culturale, di dottrinale, di artistico, di interpretativo, di letterario, di filosofico, in senso lato, che costituisce il prodotto culturale della fede, dell'assenso da cui si è partiti. Questo secondo prodotto, questa fides que creditur, deve continuamente rinnovarsi secondo le esigenze culturali, scientifiche, filosofiche delle generazioni che si alternano. Se la fide, se l'assenso è pressoché l'assenso, poniamo, di ciascuno di noi, ammesso e concesso che qui siamo credenti nella maggioranza, è lo stesso assenso di Sant'Agostino, di Sant'Ambrogio, di Ignazio di Loyola, di Giovanni Bosco, di Pio X, cioè di tutti coloro che nel tempo, nella storia, si sono detti cristiani. Ma la dottrina, il prodotto culturale derivato, lievitato da questo assenso, non è lo stesso di quello dei tempi di Sant'Ambrogio, di Sant'Agostino, di Dante, di Cangrande, di Scipione Maffei, di Mazzini o di nostra nonna. Perché la situazione culturale è venuta mutando e il cristianesimo si è dovuto incarnare, storicizzare. E questo è il compito dell'ermeneutica. Chi gioca barando sul secondo è il talebano. Perché invece di tenere sotto controllo un fuoco che deve illuminare e scaldare sempre di generazione in generazione, trasmette, come dicevo la volta scorsa, della cenere. La messa in latino è cenere dal punto di vista ermeneutico. Ha valore, certo, perché nessuno l'ha mai abolita. Ma culturalmente è superata, è cenere, forse almeno brace. È chiaro? Se io vi vengo a recitare in latino il prefazio, chi lo capisce? Chi mi segue? Veredignum et justum est equum et salutare, no? Oppure dignum et justum est. Veredignum et justum est, ego me salutare, nosibi semper ricet ubique, gratia sagere, Domine, Sante Pater, omnipotens eterne Deus, per Christum Dominum nostrum. Quem maiestatem tuam adorant angeli, venerantur arcangeli, troni, dominationes, virtus. Sembro un clown che mi esibisco in una lingua strana, è latino. Chi sa il latino capisce che io sto esaltando le gerarchie angeliche sistemate da Dionigi Areopagita. Ma chi ha questa conoscenza? L'avevano poca anche allora, quando facevano tutto in latino. E non ho mati patrica, i teu che ti chio crevna, tos ninchi a ichi tu se ono sone ono. Amen. E nirini tu chirio dei ton, chirie eleison. Una litania greco-bizantina. Chi sa il greco nella pronuncia bizantina? Gospodi pomili, gospodi pomili, gospodi pomilui. E qui mi avvicino a Suor Carmen, che è romena, e è in russo, in staroslavo, l'ultima invocazione. I russi pregano così. I bizantini, i greci pregano in quel modo. Ma noi in italiano, evviva! Finalmente la gente parla con Domine Dio, se ci crede, nella lingua di tutti i giorni, con cui chiama il babbo che chiama la mamma. È chiaro? Ecco, questo è un altro discorso fondamentale, ma l'ho solo accennato perché si apre, si potrebbe fare altro che un corso su la dialettica fra l'assenso, la fede come assenso e la fede come formulazione storico-culturale della dottrina lievitata dalla fede. Proprio stasera ho ricordato a tavola un principio ermeneutico formulato dal grande Ambrogio di Milano. Ambrogio di Milano era un avvocato, era il rappresentante imperiale di tutta l'Alta Italia, che da Torino a Trieste controllava e faceva politica per l'impero. Per risolvere delle beghe fra cristiani, i cristiani di Milano, morto Aussenzio, il vescovo ariano, hanno deciso di eleggere come sovrintendente della comunità. Vescovo non vuol dire che sovrintendente. Anche Fidia aveva il titolo di Episcopos tu Partenonu. Episcopo vuol dire sovrintendente. Fidia, che ha costruito il Partenone sull'Acropoli di Atene, come architetto capo con Ictino e Callicrate, erano tre gli architetti, aveva il titolo di Episcopo stu Partenono e ha contribuito all'edificazione del Tempio e a sistemare la famosa statua Crisoelefantina di Atena. Ebbene, viene eletto Episcopo, cioè vescovo, sovrintendente della comunità cristiana, ma ovviamente ha prevalso la parte cattolica sulla parte ariana e ha gestito la comunità fino alla morte, dal 340 erotti fino alla fine. E morirà due anni dopo Teodosio. Teodosio lo precederà nel 395 e lui morirà nel 397. Quindi allo spirare del IV secolo. Ebbene, nel commento al Vangelo di Luca, abbiamo due volumi tradotti in italiano di questo testo, commentando la nascita di Gesù, cioè l'incarnazione di Dio, nel Natale, Ambrogio formula un principio che è di tipo ermeneutico, non solo è esegetico, cioè interpretativo dei versetti del Vangelo che si legge alla festa di Natale, ma dà anche lo spunto e il metodo per formulare una dottrina autentica del cristianesimo, che è una religione dell'incarnazione, della storicizzazione. Oggi mi sono permesso di chiedere agli studenti, i quali non mi hanno risposto. Ho cercato di aiutarli e ho citato loro, e lo ricordavo stasera, il titolo di un libro del teologo Hans Küng, tradotto in italiano, ma io gliel'ho citato nell'originale tedesco. Uno dei libri di Küng è intitolato Menschenwerdung Gottes. Come lo tradurrebbe? alzi la voce. Grazie, Adriano. Menschen werden Gott vi dà l'idea della dialettica e della dinamica dell'azione di Dio, che non fa il mago, con un colpo di bacchetta magica risolve, ma si sottopone al ritmo logorante di una esistenzialità storica. Il diventare uomo, ciascuno di noi è diventato uomo spendendo e giocando più o meno bene, questo è un discorso etico che ciascuno dovrà risolvere con la propria coscienza, i primi 20 anni della propria vita. Ecco perché mio padre era solito ripetere a me, che ero il maggiore, sono il maggiore dei miei fratelli, ho dovuto, volte dicevo, ma papà perché non andiamo a teatro? In casa c'era il costume, che arrivava da mia nonna, di avere il palco alla Scala. Io sono, la mia famiglia è monzese, ma siamo milanesi, seppure ariosi, 15 chilometri come abitare qui in periferia. E lui mi rispondeva, perché ho dovuto dedicare 20 anni della mia vita, se non di più, per ciascuno di voi. Mi sembrava che esagerasse. E lui aggiungeva che a me mancava l'esperienza di vita. Adesso che sono passati 40 anni dalla sua scomparsa, lo sto ricordando, dandogli ragione e sottolineando la verità di quella parola. Ecco, l'analogia della nostra esperienza umana la percepiamo nella in quella che la teologia rinnovata dal Vaticano II chiama la economia della salvezza. In quel diventare uomo di Dio bisogna imparare ad essere uomini e donne, essere umani, e ci vogliono come minimo 20 anni. E poi un padre e una madre sono sempre pronti a intervenire sui figli, anche quando sono nonni o bisnonni. Ormai anche questo l'esperienza di vita me l'ha insegnato. Ed è bello e commovente vedere e toccare con mano quello che sto dicendo. Ebbene, Ambrogio scrive: qui in seculum venit, seculi more debuit describi. Colui che venne nel tempo e nella storia, nel secolo, cioè nella dinamica dialettica del tempo, attenzione, lo attribuisce a Dio, a Gesù, che nasce a Betlemme. Qui in seculum venit, seculi more debuit descrivi, e usa un verbo al passivo, dovette sottoporsi agli usi e ai costumi del suo tempo. Quindi Dio ha dovuto sottomettersi ai modelli di civiltà in cui la sua natura umana è comparsa, nel caso specifico quella ebraica. Questo è diventato non solo un principio di esegesi, di interpretazione del testo, ma anche di ermeneutica, cioè di applicazione alla formulazione della dottrina per realizzare poi delle opere a livello culturale, sociale, politico, eccetera, nel senso più ampio del termine. Allora, voi capite che questa è la prospettiva della fides qui, della formulazione storico-culturale di un'esperienza religiosa, che nel caso specifico è un'esperienza religiosa fondata su una religione a sua volta fondata. Ed è fondata perché c'è un fondatore che si chiami Mosè, che si chiami Gesù, che si chiami Maometto, che si chiami Zarathustra, c'è un fondatore. Il rischio è che anche le religioni fondate finiscano per assimilarsi alle religioni etniche, cioè diventino religioni politiche o religioni civili. E non c'è bisogno di aspettarsi chissà che cosa. Qualche anno fa c'erano dei gruppi, e ci sono ancora, in questo paese, i cosiddetti teocon, i quali, pur non essendo credenti e praticanti, hanno una visione del tipo di coloro che vogliono trasmettere o conservare la cenere. Allora voi capite che la finalità non è religiosa, è tantomeno spirituale, è d'altro tipo. e non formulo l'aggettivo perché, lo ripeto, parlo delle persone che potrebbero insegnare a me. Ecco, questa è la conversazione che ha voluto puntualizzare questa sera le due tipologie di religione etnica e di religione fondata. Vedremo come religione fondata corre il rischio, e lo approfondiremo settimana prossima, corre il rischio di diventare a sua volta più che una religione di libera scelta, di assenso, una religione di appartenenza. Se ci guardiamo intorno, vi rendete conto come la maggioranza degli italiani vive il cristianesimo cattolico più come religione di appartenenza che come religione di scelta. Perché se fosse una religione di scelta, ma la storia non la si fa né sui se, né sui come, né con i verbi al congiuntivo o al condizionale. La si fa o col tempo presente o col tempo passato, o dal punto di vista programmatico col tempo futuro. Grazie della vostra pazienza.